È il quinto incontro su questo tema della misericordia. E io pensavo di parlarvi questa volta delle opere di misericordia, finalmente. Dopo mi è diventato invece di fare solo un'introduzione al discorso che bisognerebbe fare sulle opere di misericordia, solo un'introduzione, se sono capace, come sono capace. Può darsi che vi sembrerà strano, non lo so, vedremo cosa diventa. Voi avete pregato lo Spirito Santo che mi illumini e mi ispiri, e allora non per dar la colpa a lui se per caso non riesco a dirvi niente, ma per, insomma, ecco, per dirvi che anch'io mi affido a lui, anche oggi. Allora, parlando della misericordia, abbiamo visto che è Gesù la misericordia del Padre. Il Padre è il cuore per i miseri, cuore che accoglie i miseri che siamo noi. E Gesù fa questo dono ai miseri, l'opera di misericordia del Padre è Gesù. È Gesù dato per gli uomini, dato a noi, dato per noi. Gesù è la misericordia del Padre, l'opera di misericordia che il Padre ha compiuto e continua a compiere, perché il Padre continuamente ci dona Gesù, ce lo offre, fa in modo che entri in noi, perché nessuno conosce il Figlio se il Padre non gli dà di conoscerlo. Quindi ogni volta che uno di noi incontra Gesù, avviene l'opera di misericordia, avviene perché il Padre compie la sua misericordia. Ricordate come i giudei, gli ebrei che seguivano Gesù, dopo la moltiplicazione dei pani, chiedono quali opere dobbiamo compiere per fare le opere di Dio. Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Cioè l'opera di Dio, anche che possiamo fare noi, è accogliere la misericordia del Padre, accogliere il suo dono, che è Gesù, credere in colui che Egli ha mandato. E poi gli chiedono, quale opera fai perché possiamo crederti? Che opera fai? Gesù non ha bisogno di fare qualcosa perché noi li crediamo. Io sono il pane della vita. Non sono le sue opere che ci devono convincere o che ci devono convertire. È lui il dono del Padre, non i suoi miracoli, ma è lui. Io sono il pane della vita, il pane di Dio, chi crede alla vita eterna. E come su queste realtà abbiamo già meditato un po' le altre volte, e ce ne sarebbe ancora, ma non si dovrebbe finire mai, perché tutto il catechismo lo possiamo leggere, lo possiamo vedere, lo possiamo accogliere sotto questa luce della misericordia di Dio per noi, e della misericordia poi che anche noi sviluppiamo come figli di Dio. Ed è a questo che arriviamo adesso. Se io guardo Dio e vedo Lui è il Padre misericordioso, Gesù è la misericordia del Padre per gli uomini peccatori, e io non sono misericordioso di per sé. Trovo dentro di me più forte l'egoismo, che non mi fa essere misericordioso. Ora mi chiedo, ma io chi sono? Chi sono io? Chi sono io? Ve la siete fatta ancora questa domanda? Chi sono io? È una domanda intelligente? Beh, dipende dall'intelligenza. Che intelligenza si ha? Oggi vorrei convincervi o aiutarvi a capire che questa domanda è sbagliata. È una tentazione. È la domanda che il tentatore ha messo davanti ad Adamo e ad Eva. Chi sono io? Io voglio essere come Dio. Chi sono io? Questa domanda porta questa risposta. Io voglio essere di più. Io voglio essere meglio di quel che mi trovo a essere. Voglio essere come Dio. Quindi questa domanda che ci siamo fatti è una domanda sbagliata. È una tentazione. Qual è la domanda giusta? Vediamo dopo. Ancora vi dico perché è sbagliata. Seguendo questa domanda, o cercando di rispondere a questa domanda, si arriva a dire «Io sono uomo», oppure «Io sono donna». E ora vediamo «Ma mi manca questo, mi manca quello». Oppure altri adesso in questi tempi moderni arrivano a dire «Io sono eterosessuale», «Io sono omosessuale», «Io sono, voglio essere di più». Voglio essere di più ancora. Allora uno mi ha scritto l'altro giorno, io sono, ma voglio essere, ero donna, voglio essere uomo. Perché? C'è di più. Oppure un bianco vuol dire, io voglio essere nero. E allora voi vedete quanta gente va in spiaggia per diventare neri. E i neri potrebbero dire... e invidiare, io voglio essere bianco. Loro non hanno spiagge, almeno sembra, però può darsi che inventino qualcosa. Oppure da questa domanda viene fuori, io sono migliore di te, o tu sei migliore di me, e allora invidie, e poi gelosie, eccetera, eccetera, divisioni, giudizi, condanne, desideri di cambiare. Qual è la domanda giusta? La domanda giusta è quella che mi facevano i contadini dei campi in cui passavo quando andavo a confessarmi. Dovevo andare in un altro paese, dal mio paesino, dovevo andare al paese grosso che lì c'era il prete che confessava e passando sulle stradine quelli che non mi avevano mai visto non mi chiedevano chi sei. No, mi chiedevano di chi sei. E quando io dicevo il nome di mio papà o di mia mamma, allora erano contenti, mi collocavano in un ambiente, sapevano che tipo di formazione avevo. Perché conoscevano mio papà e qualcuno anche mia mamma. Di chi sei? Di chi sei? Ma la stessa cosa, se guardiamo bene, nella Bibbia la troviamo. Quando Mosè chiede a Dio chi sei, Dio non risponde a questa domanda, perché è la domanda sbagliata. Cosa risponde Dio? Io sono il Dio di Abramo, di Mosè. Risponde all'altra domanda, di chi sei? Sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Poi più avanti qualcuno potrà dire che Dio è il Dio di Mosè. E qualcuno più avanti potrà dire Dio è il Dio di Davide. E più avanti qualcuno potrà dire Dio è il Dio di Isaia e di Geremia. E più avanti qualcuno dirà Dio, il mio Dio, è il Dio di Gesù. E lui stesso, Gesù, ha messo in bocca a Maria Maddalena da dire ai suoi discepoli: io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Vuol dire che Dio è, adesso è il Dio di Gesù e il Dio della Chiesa, nostro. Quindi se Dio si presenta rispondendo alla domanda di chi sei, dobbiamo imparare anche noi, e non preoccuparci di rispondere alla domanda chi sono io, no, ma di chi sono io, di chi sono, a chi appartengo. E allora la nostra risposta è: io sono figlio di Dio. Figlio. Cosa vuol dire figlio? Sono figlio di Dio. E l'importanza delle parole, l'importanza più grande di queste parole cade sul di Dio. Perché allora so che figlio sono, se so che sono di Dio. So che in me, siccome Dio, il mio Dio, è amore, se io dico sono figlio di Dio, so che in me c'è amore, che si sviluppa, che cresce, che deve arrivare alla perfezione. Figlio di Dio. Allora l'accento non è su di me, che potrebbe essere una grande povertà e una grande miseria, ma l'accento cade su colui a cui appartengo, di Dio, e lì è la mia grandezza. E allora non invidio più nessuno, non ho motivo di invidiare nessuno. Addirittura non ho motivo neanche di cambiare niente, perché se sono di Dio, Lui mi sa adoperare come sono per i Suoi disegni, per il Suo regno, per compiere la Sua volontà. Se io sono di Dio e Lui mi ha fatto un uomo, io non ho bisogno di diventare donna. Dio mi ha voluto così, io sono suo, lui mi adopera così, non mi chiede di essere diverso perché lui mi conosce. E così tante altre cose. Non ha più senso nessun impulso di gelosia, di invidia, perché quel che importa è di Dio, sono di Dio. Quindi io non solo mi accontento di essere quello che sono, perché Dio mi ha voluto così e mi adopererà così, ma addirittura voglio essere quello che sono, perché accetto pienamente l'amore di Dio per me, che mi ha costruito così. Sono fiero di essere quello che sono, bianco, nero, uomo, donna, contadino invece che non so cosa, voglio essere quello che sono, perché sono figlio di Dio. E a me interessa quello che a Lui interessa, quello che Lui vuole, per servire Lui e il suo regno. Quindi chi cerca il regno di Dio, chi ha questa volontà di inserirsi nella volontà del Padre, non coltiva altri desideri. e tutti gli altri desideri che possono venire li trova a un certo punto fuori posto, se non collimano con quelli del Padre, con quelli che lui vuole, con cui lui vuole sviluppare il suo regno. Quindi io, dicendo che sono figlio di Dio, dico anche che voglio servire il Signore così come sono, anche se potrei, confrontandomi con gli altri, scoprirmi difettato o difettoso. Ma siccome sono di Dio, non sono né difettato né difettoso. Anche fossi, come si dice oggi, handicappato, portatore di handicap, che bello, oggi non si dice neanche più così, ma si dice diversamente abile, ho altre abilità. Dio mi ha dato altri doni e non quelli. E io riconosco qualche volta che incontro qualcuno, vedo qualcuno che mi sembra che ha un po' poca, oppure un rispetto ad altri un po' meno intelligenza, ma vedo, ah, però è diversamente, ha molta più memoria. E così tante altre situazioni. Vedete dei bambini che sono poco, non so, che hanno qualche handicap guardando tutti gli altri, quelli, però hanno molto più capacità di affetto. Quindi Dio dà a ciascuno quello che serve perché lui possa essere un dono, una grazia nel suo regno. Nel regno di Dio c'è posto per tutti, qualunque condizione lui ci abbia donato, e tutti preziosi. E per il cuore di Dio tutti ugualmente preziosi, tutti figli unici. Quindi dobbiamo imparare a rispondere sempre alla domanda vera, non a quella sbagliata, alla domanda divina, non a quella satanica. Perché la domanda, chiamiamola così, satanica, chi sono io, porta alla superbia e porta alla divisione, al confronto con gli altri. Invece la domanda divina di chi sono io mi tiene sempre nell'umiltà, perché l'importanza è quella di colui cui appartengo, figlio di Dio, l'importanza è di Dio. E ora sono umile, e rispondere a questa domanda mi porta a essere ubbidiente e ad essere a servizio, ad essere amore, a diventare amore, e quindi a collaborare con la misericordia del Padre, con la misericordia di Dio. Allora rispondiamo sempre alla domanda di chi sono io. Sono figlio di Dio, così capisco che la mia identità è Dio stesso. E allora sono anch'io colui che fa misericordia. Sono anch'io uno che opera misericordia. In che modo? Come facciamo noi a inserirci nell'amore di Dio? L'amore di Dio è invisibile. È invisibile? Domanda. È invisibile l'amore di Dio?
No.
Perché no? Perché ci siamo noi che lo concretizziamo, che lo rendiamo visibile. Dio è invisibile, nessuno l'ha mai visto. Si serve di noi per amare. Ricordate quella storiella che si conclude così, guardando un crocifisso che in un bombardamento aveva perso le mani e i piedi. Dio non ha mani, ha le nostre mani. Dio non ha piedi per andare qui e andare lì, Dio ha i nostri piedi. Dio non ha voce, ma ha la nostra bocca, la nostra voce, per portare la sua parola, eccetera, eccetera. Quindi, pensando all'amore di Dio, alla sua misericordia, non attendiamo miracoli, ma ci mettiamo a disposizione per essere noi il miracolo, per essere noi il segno dell'amore del Padre, dell'amore di Dio, proprio sempre perché rispondiamo a quella domanda: di chi sei? Sono figlio di Dio. Quindi Dio possiede me per compiere la sua misericordia, per compiere le sue opere. E Dio chiama sempre, per farsi aiutare, chiama. Proprio oggi celebriamo la Domenica delle Vocazioni. Gesù chiama le sue pecore e le chiama una per una, non solo per sapere se c'è o se non c'è, ma anche le chiama per poter dare ad ognuno un compito, un ruolo, un incarico. Dio chiama sempre. Nella storia sacra abbiamo visto che Dio ha chiamato Abramo, poi ha chiamato Mosè, poi ha chiamato Samuele. E tutti, in vista di che cosa? Dava dei compiti all'uno, all'altro, quell'altro, diversi. Ma tutti però in vista dello sguardo di Dio molto lungimirante, in vista di Gesù. Che quando ha chiamato Abramo, Gesù era lontano ancora 2000 anni. Quando ha chiamato Mosè, era lontano ancora 1500 anni. Quando ha chiamato Samuele, un po' di meno, ma sempre sopra i 1000 anni. E poi Davide lo ha chiamato dal gregge dove si trovava, per metterlo tra i principi del suo popolo, Davide. E finalmente ha chiamato Maria. Tutti in vista di Gesù, che servano a quell'opera di misericordia eterna, cioè piena, completa, che è Gesù, il pane vivo per noi, il Salvatore dai nostri peccati. In vista di Gesù, tutte le chiamate da Abramo in poi fino a Maria e a Giuseppe, tutti in vista di Gesù. E poi è Gesù che comincia a chiamare. Chiama gente normale, non gente speciale. Chiama gente che lavora, non gente in ozio. Ricordate i 4 pescatori mentre lavoravano? Vi ricordate Matteo mentre era seduto al suo lavoro? Gesù chiama. Per far che? Per farli andare a spasso? Perché stessero con lui, prima di tutto, a imparare un modo nuovo di vivere, un modo nuovo di pensare, un modo nuovo di essere. Quindi li chiama in vista di un loro cambiamento, di una loro maturazione, perché devono mettere dentro di sé i pensieri di Dio e i desideri di Dio. Quindi devono lasciar fuori, purificare il cuore, lasciar fuori i desideri umani, i ragionamenti umani, e metter dentro invece i pensieri che vengono dall'amore del Padre. Quindi Gesù chiama per stare con Lui a imparare una vita nuova, a fare esperienza di vita. E devono davvero imparare, perché loro sono abituati ai ragionamenti. Vi ricordate quella volta? Qui serve del pane, allora guardano subito il portafoglio. E Gesù invece li vuole aiutare, e glielo fa fare, di non guardare più il portafoglio, ma di guardare invece l'amore del Padre, che è capace anche di compiere miracoli per coloro che si fidano e si affidano a Lui. Quindi Gesù chiama per cambiare, perché imparino, e se quando chiama noi anche ci chiama prima di tutto per un cambiamento nostro, dei nostri modi di pensare, dei nostri modi di ragionare, dei nostri modi di vivere, di desiderare. Ricordate anche i due discepoli di Emmaus? Erano molto intelligenti e nei loro ragionamenti tiravano le conclusioni intelligenti. È andata così, quindi, conclusione, erano tristi, quindi se ne vanno. Gesù li richiama all'ordine, per dire: voi non avete ancora imparato quello che vi ho insegnato? Voi ragionate come ragiona chi fa i conti senza l'oste. Che ragionamento è quello? Chi fa i conti senza l'oste? È da stolti, e li chiama stolti. Voi fate i conti, voi avete fatto i vostri calcoli, i vostri ragionamenti, senza tener conto di Dio, del suo amore, del suo disegno, che l'ha già manifestato nelle scritture. Voi non tenete conto delle scritture, non tenete conto di quella parola che Gesù vi ha già anticipato. E così Gesù deve continuare a fare anche con noi, perché assomigliamo molto a Cleopa e all'altro suo compagno di viaggio. Cioè, siamo anche noi molto, molte volte, molto stolti. Facciamo i conti senza l'oste, cioè senza la parola di Dio. E voi guardate i vostri ragionamenti, prendeteli in considerazione, quelli della giornata, e vedrete quante volte avete manifestato stoltezza invece che sapienza. La sapienza tien conto della parola di Dio. Allora Gesù chiama per cambiare, e dopo aver cambiato per poter mandare. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Mandare. Il Padre ha mandato Gesù perché sia misericordia. Così io mando voi perché siate misericordia. Ce lo sta ricordando a più riprese il Papa questo. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Cosa dovete fare allora? Curate gli ammalati, no? Quindi prendete in mano le miserie degli uomini e cercate di sollevarle. Prendete gli uomini nella loro miseria. Di perfetti non ne trovate. E dovete fare in modo che essi possano anch'essi venire a me per ricevere, e vengono a me attraverso voi. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Andate a guarire, andate a curare, a risuscitare i morti, farli rivivere con la parola di Dio che è vita. Per questo predicate, cioè annunciate la parola, annunciate Gesù che è la parola del Padre. Quindi la misericordia di Dio si fa o avviene tramite i discepoli di Gesù. Ecco quindi il nostro ruolo, il nostro compito. Rispondiamo: di chi sono io? Sono di quel Dio che è misericordioso e si serve di me per compiere la sua misericordia, per donare Gesù agli uomini. Si serve anche di me, ma non solo. Alla fine, davanti a Gesù ci saranno tutte le genti e lui dirà: ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ma quelli non sono i suoi discepoli, quelli sono tutte le genti, quindi i popoli pagani. Quindi anche i popoli pagani sono capaci di compiere la misericordia del Padre. Mi avete dato da mangiare, mi avete dato da bere, siete venuti a visitarmi. Qui impariamo da questa parabola un'altra cosa, che Gesù è misericordia o opera la misericordia del Padre non solo amando, ma anche lasciandosi amare. Mi avete dato da mangiare, mi avete visitato, mi avete vestito. Si lascia amare. È lui che per primo vive il comandamento nuovo: amatevi gli uni gli altri. Gesù ama, ma anche accetta e apprezza l'amore non solo dei suoi discepoli, ma anche quello dei pagani, di chi non lo conosce, di chi non l'ha mai conosciuto. Venite benedetti del Padre mio, lo dirà ai pagani, che non lo hanno mai conosciuto, ma che gli hanno dato da mangiare, senza saperlo.
Operando misericordia.
Operando misericordia. Tutti gli uomini sono capaci di misericordia, perché tutti gli uomini sono chiamati ad essere figli di Dio e hanno già in sé qualche cosa di questa figliolanza, qualcosa della sua vita, finché non arriva Gesù a completarla. Noi, discepoli di Gesù, siamo chiamati appositamente per operare misericordia, consapevolmente, e questo senza vantarci, proprio perché vediamo che anche gli altri sono capaci, quindi non possiamo vantarci, non è merito nostro, capacità nostra, ma è il compito che abbiamo ricevuto, e quindi col compito Dio ci dà anche la forza, i mezzi, la grazia per realizzarlo, e rimane merito suo, rimane misericordia sua. Il nostro lavoro principale di discepoli di Gesù, o il nostro lavoro unico, la nostra vita, la nostra identità di discepoli di Gesù, è questo: compiere la sua misericordia, la misericordia del Padre, che è Gesù stesso, che noi portiamo e facciamo conoscere, di cui facciamo conoscere non solo le parole, ma soprattutto l'amore concreto. Siamo figli del Padre misericordioso. Io sono figlio del Padre misericordioso. Ricordiamo come gli evangelisti, ce n'è uno che dice: siate perfetti come il Padre vostro. Quella parola perfetti si potrebbe tradurre: siate completi. Completi, completati. Come facciamo a completarci da figli di Dio? Siate figli come, no? Della stessa. Dobbiamo quindi realizzare, portare a perfezione, a completamento, l'amore del Padre in noi. Siate completi. E l'altro evangelista, che riferisce la stessa frase, traduce il senso di quello che voleva dire Gesù così: siate misericordiosi come il Padre vostro. Quindi per essere completi dobbiamo essere misericordiosi. La nostra completezza, la nostra perfezione è raggiunta dalla misericordia che portiamo in noi. Quando guardiamo il Padre che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, fa sorgere il sole sul campo dei buoni e dei cattivi, così questa è la misericordia che ci perfeziona, quando noi amiamo tutti senza distinzione, cioè quando da noi esce soltanto amore, non critica, non, come direbbe San Giacomo, ricordate l'esempio che fa San Giacomo, quando dice: da una fontana, quando andate alla fontana e mettete sotto il vostro bicchiere, se viene fuori acqua buona, dolce, adesso tra 5 minuti viene fuori ancora acqua dolce, non viene acqua salata. Così dalla vostra bocca non può venire adesso la lode di Dio e 5 minuti dopo, quando uscite dalla chiesa, parole di condanna o di bestemmia o di vattene a pesca. Allora la vostra bocca, siete una fontana inaffidabile. Così, se davanti a voi c'è un miserabile, viene fuori amore. Se davanti a voi c'è un miserabile superbo, da voi viene fuori ancora amore. Se davanti a voi c'è un ricco che non ha bisogno di niente, da voi viene fuori ancora amore, perché siete una fontana affidabile che esce sempre quello che c'è dentro. C'è dentro l'amore, perché vi siete completati, perfezionati, facendo crescere l'amore. Poi l'amore per quello o per quell'altro ancora assumerà forme, modi diversi, a seconda, in modo che venga ricevuto come amore e diventi crescita e aiuto per la situazione dell'uno o dell'altro. E crescita e aiuto non solo materiale, ma anche psicologico, spirituale, culturale, eccetera, perché la nostra carità, le nostre opere di misericordia non sono solo corporali, non sono solo attenzione al corpo fisico-biologico dell'uomo, ma a tutta la sua persona. Per questo parliamo di sette opere di misericordia corporale. Sette perché? Perché la misericordia deve coinvolgere tutto, non solo una parte. Se uno è affamato ma ha anche sete, allora o gli manca la giacca, la camicia, allora quando fa freddo, allora non è misericordia solo dare un bicchiere d'acqua, anche da mangiare e anche. Però se uno ha anche, si vede che quello che gli date lo butta via, allora istruire gli ignoranti, dirgli guarda che dopo non te ne do dell'altro se tu lo butti via. Quindi educazione, formazione, eccetera, e così le opere di misericordia si completano con le altre sette. Le abbiamo chiamate così, se è un modo come un altro, si potrebbe anche far diversamente, fare come nostro beato Antonio Rosmini, che le chiamava la carità, materiale, la carità culturale e la carità spirituale. È un altro modo di vedere quelle che chiamiamo le sette più sette opere di misericordia corporali e spirituali. Il numero sette è simbolico per dire tutto l'uomo è oggetto dell'amore del Padre. Tutto l'uomo è oggetto della mia attenzione, della tua attenzione, non solo una parte. L'elenco di queste sette più sette opere di misericordia è un elenco facile da fare, così sulla carta o a parole. Non è così facile poi metterle in pratica, però diventa facile quando teniamo Gesù nel cuore e quando noi ci teniamo nel cuore di Gesù. Allora le opere di misericordia diventano nostra gioia poterle, perché ci sentiamo collaboratori di Gesù, collaboratori di Dio. Sentiamo che è vero quello che Gesù ha detto: chi rimane in me porta molto frutto, anche questo frutto. Ecco, e così vedremo che chi diventa misericordia non avrà neanche più tempo di pensare o di rispondere alla domanda chi sono io, non gli interessa, sente che è fuori posto. Continua a rispondere con tutto se stesso alla domanda di chi sono io, a chi voglio far fare bella figura? Voglio far fare bella figura io o voglio far fare bella figura a mio Padre, al mio Dio? A chi voglio dar gloria? A me stesso o voglio dar gloria a Dio? Allora per questo mese vi lascio questo compito, rispondere sempre abituarvi a rispondere alla domanda di chi sono io, a chi faccio far bella figura, a chi voglio dar gloria. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, 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 sì.